Bene. Questo libro qua
è già è compreso nelle mani di questo?
Sì, sì. E lui ha ricostruito uno scritto che secondo lui Porfirio ha sparpagliato ovunque, lui l'ha rimesso insieme. Questo è un bel libro del 71, una veste editoriale terribile, si è imbarcata da Pacchi. Comunque, questa sera volevo darvi un'idea dell'incidenza del neoplatonismo nel pensiero contemporaneo, e per questo motivo volevo leggervi una brevissima cosa di Vittorio Mathieu. Mathieu ha insegnato qua a Torino per qualche anno, poi è morto anche lui, come capita spesso. Una presentazione del professor Werner Bayer-Valtes, tedesco naturalmente, no? Che è uno studioso di Plotino, e infatti dovremo leggere poi più avanti di Bayer-Valtes Identità e differenza, che è un po' il percorso del neoplatonismo nella filosofia dalle origini fino ad oggi, ma poi soprattutto un testo su Agostino e il neoplatonismo cristiano, questo ci interesserà ancora di più. Però dice dunque Vittorio Mathieu in questa presentazione di una conferenza di Bayer-Valtes, dice Bayer-Valtes, ordinario nell'Università di Monaco di Baviera, uno tra i più noti studiosi della filosofia neoplatonica e di Plotino in particolare. Sotto la parola neoplatonismo corrono molte dottrine disparate, tutta un'intera tradizione, ma il professor Bayer-Valtes ha enucleato la dottrina essenziale originaria del neoplatonismo e su questo ha pubblicato alcune opere. E va bene. Dunque, scrive cose strampalate. Dunque, mostrerò come oggi la filosofia di Plotino sia particolarmente importante. Oggi qui siamo nel 1900 e adesso vi dico 1900 e qualche cosa, 1989, cosa c'entra? Dice oggi, e non solo da oggi, in realtà si può dire dal 600, ma oggi è ritornato questo problema. C'è per la filosofia il problema della propria identità scientifica, della propria identità culturale, essendo sorta una scienza sperimentale della natura, che fruisce, senza dubbio, rispetto alla filosofia, di certi vantaggi. Un'antica tradizione, per esempio, induce a parlare ancora oggi in Inghilterra di filosofia naturale o filosofia della natura, per indicare cattedre di filosofia, a volte addirittura di fisica sperimentale. Ma è chiaro che se la filosofia fosse questo, sarebbe destinata ad essere sostituita prima o poi dalla scienza, cioè continuerebbe ad occuparsi soltanto di quei problemi che la scienza non è giunta ancora ad aggredire con i suoi metodi sperimentali. Questi, intendiamoci bene, oggi sono in grandissima crisi teoretica. La funzione della ragione nella scienza è stata contestata, però con tutto ciò è chiaro che la scienza fruisce di una capacità di indagine progressiva di risultati acquisiti, non per sempre, nel senso di essere immodificabili, ma di essere modificati soltanto perché ricollocati in una visione più ampia, più approfondita, più precisa, e che tuttavia in qualche modo rimangono validi, come rimane valida la meccanica di Galilei dopo la meccanica di Einstein e così via. Questo in filosofia non accade. A quella ora per quelle scomparse.
Un attimo che lo voglio parlare.
Ah, caspita, ottimo,
tutto da correggere, intendiamoci. però è nato
però sì, le lettere, poi quando parla di opere,
io quando poi lo dico a posto, c'ho l'audio, no?
L'ascolto e andando avanti.
L'ascolto, certo, e faccio le correzioni che c'è da fare.
Dicevo dunque. Questo è il segnale che è partito. Dunque, diceva che in filosofia non accade. I filosofi si sono spesso domandati: che ci stiamo a fare? Siamo degli scienziati mancati? Ci occupiamo solo di quegli argomenti di cui lo scienziato non si è ancora impadronito, o abbiamo una nostra ragione d'essere intrinseca? Questa ragione d'essere c'è, e non riguarda l'oggetto conoscibile nella sua estensione, riguarda il modo di conoscere qualsiasi oggetto. Non ci sono oggetti della scienza da una parte e oggetti della filosofia dell'altra, ma un diverso modo di conoscere e di affrontare il problema. E questa diversità si può mettere in evidenza proprio facendo leva sul concetto di uno, un concetto tradizionale nella storia del platonismo, da Parmenide in poi, ma un concetto che non ha perso oggi nulla della sua importanza, per la seguente ragione. Come fa la scienza a studiare i propri oggetti, a sperimentare sulla realtà? La scienza verifica o falsifica, come volete, comunque controlla le proprie affermazioni sulla realtà mediante operazioni. Possono essere operazioni mentali, possono essere operazioni fisiche, sono in ogni caso operazioni da noi progettate e applicate all'oggetto da conoscere. Ora, il nostro modo di operare non ha intrinsecamente se non una possibilità, quella di accostare o di scostare elementi che provvisoriamente rimangono invariabili. E, se si vuole, l'interpretazione che già gli antichi atomisti davano di tutta la realtà, essa era modellata sul modo in cui noi possiamo operare sulla realtà. Non possiamo crearla, possiamo solo trasformarla. E questa trasformazione, o direttamente o più spesso indirettamente, si riduce a un comporre e scomporre. Allora, quando si parla dell'uno, dell'uno in senso forte, cioè dell'uno come individuo, come indivisibile, questo modo di aggredire la realtà non gioca più, perché l'uno definito così è precisamente ciò che non si può comporre e non si può scomporre, ciò che non è il risultato di una composizione, no? Vedete qui la distanza infinita di Aristotele, poi leggeremo il brano di Aristotele dove computa, e che non può essere quindi interpretato attraverso i metodi della scienza. Questo non lo diciamo noi, oggi lo sapeva già Rico, no? Nel De Antiquissima Sapienza, sottinteso, là dove si fermava su questo problema degli indivisibili e osservava con grande pertinenza che la scienza è in grado di affrontare della realtà soltanto un aspetto, e dava anche un'immagine metaforica molto calzante di questa situazione, dicendo che la scienza galileiana studia come una superficie rispetto al corpo, rimane in superficie. Dunque, rimane precisamente quell'aspetto che fra tutti, forse, i filosofi mai comparsi sulla faccia della Terra, Plotino ha messo in evidenza con la massima efficacia, cioè precisamente l'aspetto dell'unità, dell'uno, non come composto, bensì dell'uno come impronta della stessa unità originaria, in quanto si specifica senza dividersi a livello del nous, no? A livello dell'intelletto. Tutte le determinazioni concrete della realtà non sono altro che il punto d'arrivo di un movimento in questo caso non preordinato, non deliberato, ma di un movimento metafisico, diciamo automatico, che partendo dall'intelletto si cala attraverso l'anima nelle cose e la determina. Per cui, dice Plotino, la nostra anima viene di lì, e di lì proviene la nostra unità non componibile. Noi siamo individui, cioè siamo una unità non componibile e non scomponibile, e questo si dice comunemente dicendo che abbiamo un'anima. Ora, la nostra anima è per Plotino non una parte dell'intelletto, bensì una prospezione particolare dell'intelletto, no? Cioè un modo particolare di vederla. Ma, dice Plotino, anche il nostro naso, anche il nostro volto, tutto ciò che abbiamo di determinato, di specifico, nel senso di species, tutto questo ha un'origine non meccanica, deriva soltanto per un aspetto da un'origine meccanica. In fondo, il mio corpo è un insieme di molecole che si sono unite insieme e questo è l'aspetto che studia la scienza. Ma non potrei spiegare tutti gli aspetti della mia realtà vivente se non tenessi conto di quell'origine non meccanica, bensì unitaria, dell'individualità specifica, eccetera. Questa impronta è il sigillo, diciamo così, che indirettamente l'uno pone sulle cose. Ed è precisamente, a mio parere, dice Mathieu, l'aspetto che la scienza non può aggredire. Non perché provi dei limiti quantitativi, ma perché trova dei limiti qualitativi, cioè perché il suo stesso modo di procedere, di sperimentare, non è adatto a mettere in luce questo aspetto della realtà, che è completamente con l'altro. In generale, dice poco dopo, dunque in tutta la realtà c'è questa impronta dell'uno, che peraltro è impressa in che cosa? In una materia dispersa, estesa, diffusa, quindi non c'è mai questa unità assoluta, c'è sempre una unità caduta nella dispersione. Perché, dice, perché l'unità rimane in ciascun individuo? No? L'unità indivisibile è quindi totale e rimane l'unità negli altri individui che entra in contrasto con la prima. Di qui quella strana ma molto profonda teoria plotiniana della provvidenza, di una provvidenza tragica in cui non c'è affatto un tutto va bene. C'è un ordinamento, ma non è altro che un ordinamento non pianificato, non deliberato, ma in qualche modo automatico, che deriva dal fatto che tutta la realtà ha questa origine unitaria, che quindi bisogna presupporre, infatti si parla di ipostasi. Di qui poi anche la teoria schopenhaueriana dell'inevitabile contrasto tra le individuazioni dell'invisibile, indivisibile volontà. Questo per mostrare come queste antiche teorie siano rivissute, spesso inconsapevolmente, da filosofi moderni. Schopenhauer, poi diceva, il caso di Bergson è analogo, con la differenza che Bergson si accorse a un certo momento che stava quasi ripetendo alla lettera delle dottrine plotiniane. Ecco perché, conclude, questi studi del professor Mayer-Waltes non sono studi semplicemente eruditi, cioè che mirino a chiarire una dottrina, eccetera, ma, dice, ma in particolare della tradizione antica originaria, la quale ancora oggi è in grado di chiarire, di determinare questi concetti altrettanto bene, forse meglio di quel che si possa fare oggi rispetto a una situazione apparentemente così mutata. No? Questo accadeva nell'89 e nell'89 si pensava e si pensa ancora oggi che dopo tutto il platonismo abbia ancora tantissimo da dire. E che sia in fondo il modo più appropriato di approcciare la realtà. Ora, ecco, qui Bayer-Waltes, proprio le ultime proposizioni, quando qui se la prende con Heidegger, no? Dice, quali altri sviluppi avrebbe avuto il tentativo di ripensare l'essere nella sua differenza rispetto all'ente se il suo promotore, Martin Heidegger, avesse avuto una conoscenza approfondita del neoplatonismo? Se egli non avesse potuto nascondere o allontanare da sé pretestuosamente la cosa pensata in questo pensiero sulla base di concezioni assolutamente stereotipe, se egli avesse effettivamente messo a confronto con il pensiero neoplatonico dell'uno la sua costruzione della storia dell'essere, del destino metafisico dell'essere, che altri riadattano di continuo in modo acritico. Quel pensiero ha infatti posto al centro proprio quella differenza, per la differenza ontologica, la differenza che, a quel che si dice, la metafisica non sarebbe stata capace di pensare, che Heidegger stesso non fu in grado di scoprirvi. Con ciò esso ha liberato lo sguardo verso l'incommensurabile, quella differenza della ragione cercata da entrambi. Se pensare alla differenza può rappresentare una meta, la scala di cui necessariamente ci si deve servire è il pensiero neoplatonico dell'uno. Quei due pensieri non possono evidentemente venire costretti in una pseudo-identità, e tuttavia una consapevolezza profonda della teoria neoplatonica dell'uno, dell'essere, del pensiero, rende più difficile un autoritratto della filosofia contemporanea, nel caso in cui si voglia seguire l'interpretazione di Heidegger. Ora, questo per darvi un'idea, no, di quanto sia ancora fortemente presente proprio la dottrina plotiniana nel pensiero contemporaneo. La teoria plotiniana ha un aspetto particolare, e adesso vado a leggervi qui tratto dalla Paideia antignostica di Vincenzo Cilento. Se alcuno pensi e rifletta a lungo sulle ragioni per cui essi fecero ciò, parla degli antichi, del fatto che usavano figure, no, per rappresentare gli dei, eccetera, egli, ecco, e come raggiunsero tali intenti, egli li ammirerebbe e li loderebbe insieme con la giustezza delle loro vedute. Se costoro sono degni di lode perché modellarono le cose in tutte le intellettuali, ma eccolo lì, meno male che non sono andato oltre
un secondo solo. Secondo che ritorneremo a
quel punto stamattina.
Ok.
Bene. Dunque, se costoro sono degni di lode perché modellarono le cose intellettuali e ci dissero delle ragioni con le quali raggiunsero le cose sublimi della mente, qui è Plotino che parla, e quindi le modellarono in rozza materia e innalzarono figure come segni, benché vi fossero libri che avrebbero potuto essere letti e compresi, allora, a fortiori, noi dovremmo ammirare la prima sapienza che origina le sostanze al massimo della perfezione senza riflettere sulle cause, badate bene, e ammirarla poi per il modo con cui ciascuna cosa è originata da loro, no? Deve riuscire perfetta e bella appunto perché esse toccano il massimo di sapienza, virtù e bellezza per il semplice fatto di esistere. Ciò fu perché il Creatore diede origine alle cose e le fece perfette e belle senza riflessione o ricerca. Succede, Sandro? Ma lui sta ancora scrivendo?
Sì.
Ah, no.
Aspetta un secondo.
Dicevo, ciò fu perché il Creatore diede origine alle cose, le fece perfette e belle senza riflessione o ricerca delle cause di purezza e beltà. Le cose che uno fa per via di riflessione e ricerca delle cause di purezza e beltà non saranno pure e belle come le cose che derivano dal primo fattore senza riflessione o ricerca delle cause di esistenza e purezza e beltà. Chi non ammirerebbe il potere di quella nobile e sublime sostanza per il fatto che essa originò cose senza riflessione o ricerca delle loro cause, ma le originò col semplice fatto del suo essere? Il suo essere è la causa delle cause, e per tale ragione il suo essere non ha bisogno, nell'originare le cose, di investigare le loro cause o di abilità nel trarle all'esistenza e perfezione, perché essa è la causa delle cause, come sopra dicemmo, essendo autosufficiente senza aver bisogno di alcuna causa o contemplazione o ricerca. Dunque, non c'è bisogno della ricerca, è già tutto dato. Vedete ora una differenza abissale con Aristotele. Aristotele, possiamo saltare, andiamo direttamente, ecco, qui siamo nella generazione e corruzione. 1000. Primo libro, capitolo 5, 320d, che dice in che modo è preferibile perciò ritenere che in ogni tipo di cambiamento la materia non sia separabile dai corpi, nel senso che essa è identica e una per numero ma non per definizione, né d'altra parte la materia di un corpo deve essere concepita solamente come sua estremità, e non può mai esistere senza possedere una qualità affettiva e una forma. Dopo, riga 23, e poiché c'è anche una materia da cui si genera la sostanza corporea e che è materia di un corpo già determinato, non esiste in realtà alcun corpo in sé, dice, non esiste. Essa dunque è identica con materia tanto di una grandezza quanto di una qualità affettiva e può essere separata solo per definizione. Noi possiamo separare il corpo dalla forma della materia solo per definizione, ma di fatto non possiamo separarle, cosa che invece fa Plotino. E ancora, sempre Aristotele, qui siamo sempre nel, come si chiama, corruzione e generazione, 329a, riga 23, noi affermiamo che una materia dei corpi sensibili c'è, ma non ha esistenza separata, bensì è sempre accompagnata da una contrarietà, e che da essa si generano i cosiddetti elementi. Da questa contrarietà si generano gli elementi, non dall'uno identico. Il capitolo 2, cioè libro 2, 7, 334b, riga 8. Tanto il caldo quanto il freddo possono avere un'intensità maggiore o minore. Si avrà che quando uno dei due esiste in entelechia allo stato assoluto, l'altro esisterà in potenza. Quando invece nessuno dei due esiste in modo completo, no? Ma c'è un caldo che come caldo è freddo e un freddo che come freddo è caldo, allora si avrà che né la materia né alcuno dei suoi contrari esisterà in entelechia lo stato assoluto. Che significa che ciascuno si genera in quanto c'è il contrario, c'è l'opposto, c'è il negativo. Ma ecco qui una questione interessante. dice sempre Generazione e Corruzione, libro secondo, 11.337b, riga 22. Quest'ultima necessità, dice, del generato che è anteriore o posteriore, no? A ciò che è generato, a ciò che lo genera, dice, questa necessità non dipende dalla necessità dell'anteriore, bensì dal fatto che noi abbiamo assunto come necessaria la futura esistenza del posteriore. Noi l'abbiamo stabilita, no? Qui a proposito del presente, della logica, dell'indifferenza, no? Se A allora B. Perché segue B? Non c'è nessuna necessità, noi abbiamo stabilito che segue. In tutti i casi dunque in cui il posteriore esiste necessariamente, eccetera. Vabbè. Poi, ancora. Dice, qui siamo nel De Anima. Dove dice che non esiste un metodo, no, di ricerca, un metodo unico. Ma volevo leggervi una cosa. Ecco. E qui dice una cosa importante, dice, siamo sempre agli Anima, libro primo, 3406b, riga 23. Da parte nostra noi chiederemo se gli stessi atomi produrranno anche la quiete, no? Per Democrito però sono gli atomi che determinano il movimento. Come faranno è difficile, addirittura impossibile spiegare. Insomma, non in tal modo pare l'anima muove l'animale, ma per mezzo di una scelta e di un pensiero, a tutela dell'uomo ovviamente, cioè il pensiero che muove. Ancora, qui ho messo un segno, ma non c'è nessuna luce. Ancora, siamo sempre di Anima, 1, libro 1, 5410A, riga 13. Ancora, l'essere si prega, si predica in vari modi. Significa l'essere individuale concreto, la quantità, la qualità o un'altra delle categorie distinte. L'anima sarà allora composta di tutte le categorie. Quell'anima che Plotino pone come ipostasi. Naturalmente. E ancora. Siamo al secondo libro, sempre il De Anima. Basti questo per quel che concerne le opinioni tramandateci dei nostri predecessori. Dunque, c'è un genere di cose esistenti che chiamiamo sostanza. La sostanza è, in un primo senso, la materia, e cioè quel che non è per se stesso una cosa determinata. Non è per se stesso una cosa determinata, lo è in seguito alle sue determinazioni, cioè alle categorie. In un secondo è la figura e la forma, secondo la quale la materia è già detta questa cosa determinata, è già detta. In un terzo poi è il composto di materia e forma. Sarebbe il sinolo per Aristotele. La materia è potenza, la forma è entelechia, cioè il suo compimento. Quest'ultimo può aversi in due modi, o come la scienza o come l'esercizio attuale della scienza, ma principalmente si ritengono sostanze i corpi e in particolare i corpi naturali. Questi sono i principi degli altri. Dei corpi naturali, altri hanno vita, altri no. Per vita intendo il fatto di nutrirsi da sé, eccetera. Per ogni corpo naturale che partecipa alla vita sarà sostanza, e precisamente sostanza nel senso di sostanza composta. E qui ancora specifica.
Secondo solo.
Eh?
Secondo solo. cosa che sono a caso.
Sì, sì. Bene. Sempre di anima, libro terzo, 3429. Riga 18. Di qui è necessario che l'intelletto, poiché pensa a tutte le cose, sia non mescolato, come dice Anassagora, per dominare, e cioè per conoscere. In questa riga Aristotele pone l'equazione tra conoscenza e dominio, conoscere e dominare, né più né meno. Ancora, l'anima 3, 430a, riga 20. Ora la scienza in atto è identica al suo oggetto. La scienza in potenza è anteriore nel tempo in un individuo, ma, assolutamente parlando, non è anteriore nel tempo. Pertanto non si può credere che questo intelletto talora pensi, talora non pensi. Separato, esso è solo quel che realmente è, e questo solo è immortale ed eterno, no? Perché lui ancora adesso gli faceva gli dei. Ma come dire che il pensiero, no? Potremmo dirla così in modo più interessante: il pensiero non è anteriore al pensato, né il pensato è anteriore al pensiero, ma si coappartengono. Poco dopo, una cosa più interessante, siamo sempre libro terzo, cosa importante perché siamo letta contro Plotino, e dunque siamo libro terzo 6 430b, riga 5. In ogni modo l'errore o il vero non concernono soltanto l'affermazione che Cleone è bianco, bensì anche che fu o sarà bianco. E quel che riduce all'unità ciascuna di queste composizioni è l'intelletto. L'intelletto è una produzione, è una costruzione nostra, del nostro intelletto. Non viene da Dio. Noi lo costruiamo. E ancora, 431a. E lo stesso, la scienza in atto è l'oggetto. Quella impotenza, per rispetto al tempo, è nell'individuo anteriore, e tuttavia non lo è neppure per rispetto al tempo, già che dall'essere in entelechia proviene tutto quanto diviene. Dall'essere in entelechia proviene tutto quanto diviene. L'entelechia è la causa di tutto. Ora è evidente che l'oggetto sensibile fa passare in atto la facoltà sensitiva che era in potenza, perché la facoltà non patisce né è alterata, di conseguenza questa è un'altra specie di movimento, infatti il movimento è l'atto di ciò che è imperfetto, mentre l'atto in senso assoluto, l'atto di ciò che è perfettamente compiuto, è differente, è un'altra cosa, è l'entelechia, no? Perché c'è l'atto? Perché è imperfetto, perché ed è imperfetto perché ancora non è in atto. Ma quando è in atto? E qui devo rifarvi l'esempio, no, dell'uno e dei molti. Dell'uno, no, che posso determinarlo in quanto uno soltanto attraverso delle determinazioni, cioè attraverso molti. Quindi determino qualche cosa attraverso il 2, ma il 2 non è l'uno, quindi determino l'uno attraverso qualche cosa che l'uno non è. E d'altra parte il 2 che cos'è? È l'uno perché è il suo significato, direbbe la linguistica. E quindi l'uno è il 2, ma il 2 è l'uno. No? Poi dice ancora qui, sempre di anima 3, 7431 b riga 16, così pure gli oggetti matematici, sebbene non siano separati dalla materia, li pensa come se fossero separati. In generale l'intelletto, quando è in atto, è i suoi oggetti. Se poi è possibile o no che l'intelletto pensi qualcuna delle cose separate, sta da considerare più avanti. Ora, il capitolo 8, sempre dell'anima, terzo, ricapitolando quanto si è detto sull'anima, diciamo di nuovo che l'anima è in qualche maniera tutte le cose. In realtà le cose sono sensibili o intelligibili, la scienza è in certo modo gli oggetti del sapere, la sensazione gli oggetti del senso. E qui, in effetti, e si conclude, dice sempre di anima 3, 8, 432 a riga 5, poiché nessuna cosa, come sembra, esiste separata dalle grandezze sensibili, e nelle forme sensibili che esistono gli intellegibili, e quelli che si dicono per astrazione e quanti sono qualità e proprietà dei sensibili. Per questo, chi non avesse sensazione alcuna non apprenderebbe né comprenderebbe niente. E quando l'uomo pensa una cosa, di necessità pensa insieme una qualche immagine, perché le immagini sono come sensazioni, solo che mancano di materia. E perché c'è il sensibile che io penso, cioè perché ricevo delle sensazioni. Ma perché posso ricevere sensazioni? Perché è qui la questione. Posso ricevere delle sensazioni perché, per via del fatto che parlo, no? Qualche cosa può, incomincia ad essere qualcosa. Ma questo, e quindi posso avere la sensazione da parte di qualche cosa, perché è un qualche cosa che mi dà una sensazione, se no non c'è questo qualche cosa. E questo qualche cosa dove arriva? L'ho detto prima, dall'entelechia. L'entelechia è la simultaneità, la coappartenenza di uno e morte, dell'uno e del due, che vivono insieme, incessantemente. Ora qui si pone la questione naturalmente interessante del fatto che per Aristotele, ovviamente, non solo non c'è l'uno, cioè c'è l'uno, ma l'uno è il prodotto dei molti. Ci sono i molti e poi c'è l'uno, per Aristotele. Sono i molti che determinano l'uno. Sono i molti che determinano quella cosa bizzarra che è l'universale. Ma perché l'uno, dico, è l'universale, ovviamente. Ma questo universale per Aristotele è fatto di molti, e sono i molti che lo producono, perché lui stesso lo diceva nella logica, no? Come costruisco io l'universale, cioè la premessa maggiore? Dai molti, ma per induzione trago la premessa universale. Quindi questo universale non c'è senza i molti, e questi molti a dove vengono? Dalle sensazioni, senza le quali sensazioni non posso pensare. E queste sensazioni da dove vengono? Dal primo movimento che esiste, cioè l'entelechia. E qui si capisce il senso anche di quel famosissimo quadro di Coso, no? L'Accademia di Atene di Raffaello, no? Dove ci sono Platone che col dito indice punta verso l'alto le idee, e Aristotele che invece con la mano aperta guarda verso il basso, cioè le sensazioni, perché senza sensazioni, lo diceva prima, io non posso pensare niente, perché non mi viene niente da pensare. Occorrono le sensazioni, cioè che qualche cosa diventi qualcosa, che qualcosa sia qualcosa. Solo a questa condizione posso cominciare a pensare, che è come dire in altri termini che soltanto se c'è il linguaggio posso pensare, perché l'intelechia È come se, ecco, Aristotele, ponendo la questione dell'entelechia, avesse colto, senza avvertirne tutta la potenza, ma avesse colto il nucleo stesso del linguaggio, e ponendo e cogliendo il nucleo del linguaggio trova il nucleo di qualunque cosa, perché qualunque cosa esiste in quanto ne parliamo.
Ma del pathos anche come ciò che
sì, che il pathos, certo, è il sentire qualcosa, certo, il pathos non è altro che un discorso che procede da una sensazione, no? Dall'emozione, e questo innesca il pensiero, certo, da qui si comincia a parlare, a dire. E da qui sorge naturalmente, nel momento in cui c'è l'entelechia, c'è la volontà di potenza, perché senza l'entelechia non c'è volontà di potenza. La volontà di potenza non è altro che la, come chiamarla, constatazione, la maledizione, per cui per determinare l'uno necessito dei molti. Ma questi molti quanti sono? 2, 3, 4, 5, sono infiniti, non li controllo. Ecco la maledizione della volontà di potenza: non posso controllare i molti, e quindi devo fare dei molti uno. Ma tuttavia, e purtroppo, questo uno risulta comunque una produzione dei molti, sempre, inesorabilmente. Quindi ho l'uno, no? Voglio determinarlo, e quindi lo determino, ma attraverso i molti. Questi molti non li controllo, e quindi è come se dovessi di nuovo ricondurre questi molti a uno, a uno, a un altro uno, no? Che a questo punto dovrebbe, come dire, darmi l'opportunità di determinare il primo, ma non me la darà mai, perché di volte, perché si innesca un processo all'infinito. Ecco la maledizione della volontà di potenza, che vuole determinare, ma per determinare deve usare l'indeterminato, per cui non determinerà mai. Da qui il superpotenziamento di cui parla Nietzsche, ma che più che superpotenziamento è una, come dire, è un continuo potenziamento, una continua rincorsa dietro questa impossibilità di determinare l'uno se non attraverso i molti, perché l'uno è i molti. Determinando l'uno, ciò con cui lo determino è i molti, quindi questi molti sono l'uno, e quindi l'uno è i molti, no? Da qui la volontà di potenza, come direbbe Nietzsche, digrigna i denti, perché non può afferrare, perché per poter afferrare deve, è come se dovesse lasciare andare inesorabilmente, non può fare altrimenti. Quindi ecco la, il tentativo di Plotino è anche in fondo il suo successo, no? Perché ha avuto un successo strepitoso Plotino, anche perché dice che non bisogna interrogare. Infatti poi nell'Ennea, lo leggeremo, accosta l'interrogare le ipostasi all'empietà, come dire che chi pensa, cioè chi domanda, è empio. Ogni volta che lei interroga la domanda è empio. Ecco, non importa niente, però qui ancora spiega bene, no, il pensiero di Plotino, quando, vabbè, inutile che dica la pagina, tanto non serve a niente, è sempre del libro Paideia Antignostica, no? Dice, al di là di questa trasposizione o trasfigurazione mitica, sta parlando dei miti che Plotino riprende dal Fedro di Platone, è espressa una specie di esperienza interna della realtà intelligibile corrispondente al luogo sovraceleste del Fedro platonico. È l'esperienza mistica che sola risolve tutte le antinomie della ragione, l'esperienza mistica. Questa risolve le antinomie della ragione. Direbbe sentire cosa ne avrebbe detto Protagora, il quale ha scritto proprio un libro che si chiama L'Antilogia. Nel cosmo intelligibile, l'oggetto è come assorbito nell'atmosfera luminosa che lo cinge e l'intride. Qui sempre è Plotino che parla. Come nella valle del Nilo si vedono per le colline del deserto egiziano tinti di un rosso dorato dalla luce mediterranea gli uomini che vi camminano formando con la terra una sola massa luminosa. Non c'è visione vera se non quando l'oggetto immane nell'intimità di noi stessi, proprio come se uno posseduto dal Dio, invaso da Febo o da qualche musa, provochi in sé la visione del Dio, qualora abbia la capacità di guardare il Dio dentro di sé. Ah no, qui era Ficino nella teologia platonica. No. Ecco, questo vi dà l'idea, beh, non solo della distanza immensa tra il neoplatonismo e Aristotele, naturalmente, ma anche di come il neoplatonismo si sia ammantato di questo misticismo, e infatti lui, Plotino, era un egiziano, e mi pare che avesse avuto molti contatti anche col misticismo persiano o comunque orientale, no? Con i riti e i miti orientali. Dunque è un successo, il successo di colui che dice, no? Che sì, certo, a questo punto, perché nel frattempo c'erano stati presocrati, ci sono stati sofisti, c'era stato Aristotele, naturalmente, no? Cioè l'uno, e devo determinarlo sì attraverso i molti, ma cosa dice Plotino? Sì, voi non potete determinarlo, ma c'è qualcuno che lo può fare. Sempre indicando col ditino, come fanno adesso anche i prossimi, siamo musulmani. No, col ditino che punta verso l'alto. Mentre Aristotele sarà male, no, rimani con i piedi per terra. Sono delle sensazioni che noi cominciamo a pensare. E queste sensazioni, certo, lui non poteva arrivarci del tutto, però pone la questione, queste sensazioni esistono perché c'è empirichia. C'è questo primo movimento tra l'uno e i molti che si appartengono. Da questo movimento è possibile la nascita di qualunque cosa. È possibile la nascita di qualunque cosa perché incomincia a esistere qualcosa, se no non esiste niente. Ma dicevo del successo di Plotino perché allude al fatto che questo uno in effetti sia quel luogo, no, dove uno, dove i molti non ci sono più, sono scomparsi, c'è soltanto più l'uno. Ma come fa l'uno a esserci senza i molti? Non puoi saperlo razionalmente, ma soltanto attraverso questa identità mistica con l'uno. Ecco, questo è il neoplatonismo, che come abbiamo visto anche prima affascina ancora oggi molti pensatori. Vabbè, Matteo era un credente, addirittura corre la voce che facesse parte dell'Opus Dei. E poi Reale, anche lui è un grande ammiratore di Plotino, anche lui era un fervente cristiano. Ma al di là di questo, il neoplatonismo non è soltanto appannaggio dei credenti, naturalmente. Da quando Baruch, Spinoza, no? pose questa vicinanza, no? Deus sine natura, cioè Dio o natura, poi trasformata in equazione dall'illuminismo, la natura è Dio, o più propriamente Dio non è altro che la natura, ciò che tutto è stato, tutto ciò che è stato pensato della natura, di Dio in realtà è la natura, no? Che si comporta proprio come il Dio degli ebrei, no? E il Dio degli ebrei è vendicativo, è furioso,
è
sì. Sì, e la natura ha preso, non ha preso il suo posto. Voi offendete la natura vi distruggerà, no? Prima suonava così: voi offendete il Dio, ecco che il Dio vi manda l'olocausto, vi manda Eichmann e compagnia bella, perché l'avete offeso in qualche modo. Loro non sanno cosa hanno fatto niente naturalmente, però l'idea è questa: se Dio ci punisce è perché abbiamo mancato in qualche cosa nei suoi confronti. E la stessa cosa oggi è per la natura, no? Zeus scrive natura, offendiamo la natura e la natura ci punisce mandandoci la pioggia. Ecco, vedete queste piogge qui che insistono, no? Sono la punizione della natura, perché Sandro chissà cosa combinare. Ecco, è la colpa sempre.
La questione della ragione.
Sì.
Perché l'illuminismo, più che essere strettamente religioso, no? Può fare anche un discorso della ragione, che è la ragione.
Sì, soprattutto, certo, certo.
Questo che...
Sì, la ragione che sorge poi in fondo con Cartesio, no? Ma anche Cartesio, no, col suo dubbio, lui si purifica, ma perché lui stesso dice che con il dubbio si libera di tutte le cose che impediscono di pensare correttamente. È una sorta di purificatio, in fondo. Perché che ne sa che le cose di cui vuole sbarazzarsi non siano invece proprio quelle che gli consentono di pensare le cose migliori, per esempio, no? Invece no, lui punta alla purificazione, cioè anche lui in fondo, se lo vediamo bene, vuole purificarsi per raggiungere l'uno, no? Cioè la verità. E infatti è proprio in quegli anni, no? nel Rinascimento, che con Ficino, che leggeremo quando sarà il momento, Teologia platonica è lo stesso titolo che ha dato anche Proclo al suo saggio, perché teologia allora indicava propriamente la metafisica, no? E cioè quella cosa che per Aristotele era la filosofia prima, questa è la teologia, poi dopo è diventata un'altra cosa.
Sto contando la questione, sempre la questione della ragione, no? Cioè,
sì,
perché la ragione unificasse,
eh sì,
e in effetti il problema fosse l'irrazionale di molti.
Esattamente, esattamente. Questo che la ragione non riesce a unificare, perché ci sono i molti, c'è il nemico. Se noi cogliessimo il nemico o lo vincessimo in battaglia, ecco che finalmente.
È irrazionale, ma in molti sensi.
Cioè, sì, certo.
L'irrazionale è qualcosa che va contro quello che dovrebbe essere
l'uno,
l'ordine.
Esattamente. Esattamente.
La legge naturale per me.
Esatto, proprio così. Sì, infatti l'idea di legge naturale sorge con l'illuminismo in fondo, poi ripresa dopo come gli diritti naturali, eccetera, eccetera, nel 48, l'ONU, Organizzazione delle Nazioni Unite.
C'era proprio Thomas Paine, è stato quello che aveva scritto,
sì,
proprio un testo sui diritti civili, ma negli anni 700,
sì. Certo, eh sì. Perché si è cominciato a pensare ai diritti civili? Perché si è cominciato a pensare a un diritto naturale. È naturale che gli uomini debbano essere considerati in un certo modo, è la natura che lo vuole. Oppure Deus vult, che è la stessa cosa.
Il diritto naturale prevede un qualcosa da cui proviene,
per processione,
da cui è emanata, no? Questa cosa, cioè.
Esatto, Esattamente. E non abbiamo letto Plotino, ma ci riprenderemo mercoledì prossimo, perché riprendiamo la lettura del testo di Plotino. È rimasto un po' indietro, ma ci